Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Buongiorno a tutti, dottor Spataro, Caffè 2.0, anche civile.it/internet. Oggi parliamo di diritto all'oblio e Google. Allora, la sentenza di maggio 2014 della Corte Europea di Giustizia, quindi curia.eu, indica in Google il responsabile per non aver rimosso dei contenuti a richiesta dell'utente. Che cosa è successo? Una persona a un certo punto si vede citata su un blog, diciamo un blog, un sito qualsiasi. Chiede di essere rimossa da quel sito e chiede a Google di rimuovere quel contenuto di quel sito. Ora, non interessa qui sapere se Google, se il sito ha rimosso o meno il contenuto, a mio parere quel sito non l'ha rimosso, e a questo punto Google dice, essendo ancora là, io ho il dovere e il diritto di indicizzarlo ancora, nonostante tu mi chiedi di non indicizzare più quella pagina. Questa cosa è ben nota negli operatori del settore, cioè spesso ti arriva una richiesta, qualcuno ti dice senti, non vorrei vedere il mio nome su quella pagina, toglimela, ma toglimela anche da Google. E allora la risposta che bisogna giustamente dare è io la levo, poi ti vengo incontro e segnalo a Google di rimuovere quella pagina. C'è, si chiamano i Webmaster Tool, tra i quali c'è il Remove Link. Uno fa questa richiesta e nel giro di qualche giorno di solito Google provvede e rimuove la singola URL. Se però l'operatore non collabora per mille ragioni, Google continua ad avere questo risultato sul proprio motore di ricerca. Ora, a sensi della normativa e-commerce, della direttiva e-commerce, che per noi è testo unico a consumo, cosa succede? Che io non rispondo dei contenuti che sono sul mio sito a mia insaputa, però se qualcuno mi dice che quei contenuti vanno rimossi perché c'è un diritto che viene affermato, allora io posso scegliere se tenerli o toglierli, ma se li tengo contro quello che mi è stato detto, quindi bisogna anche argomentarlo, ne rispondo in prima persona. E questo è quello che è successo. È successo su iniziativa di uno studio legale spagnolo che sono andato a conoscere personalmente nel 2013 a Malaga durante un convegno nel quale ho potuto apprezzare come la scuola spagnola del diritto è meravigliosa ed è molto più avanti di quella italiana, a mio parere, nella gestione del diritto, nella considerazione del diritto, nel modo in cui affrontano le questioni. In poche parole, in quell'occasione ho avuto uno sguardo ben ampio su tutte le norme che riguardano il diritto di internet in Spagna e parlando con un avvocato è venuto fuori appunto di questa questione con Google. L'ho seguita in questi mesi e quando ho visto la sentenza ho detto niente di nuovo, perché a Google era stata contestata rimuovere quelle URL e Google non l'ha fatto. Ora, i commentatori in Italia ne parlano in modo, secondo me, fuori luogo, cioè si parla come diritto all'oblio, diritto di rimuovere tutto, arriveranno in migliaia e miliardi di richieste a Google di togliere contenuti. No, non è questo quello che succede abitualmente. Abitualmente le persone non chiamano Google ma chiamano il blog, il sito dove quei contenuti sono e chiedono di rimuovere tutto. In questo caso il sito non ha partecipato, la novità sta nel fatto, perché è una cosa nuova oggettivamente, che nonostante il sito non abbia rimosso il contenuto, è Google responsabile se continua a indicizzare quel contenuto nonostante la persona abbia chiesto di no. Questo è il punto. Ora, noi siamo abituati a vedere come la ricerca di qualsiasi pagina pubblica uguale alla ricerca all'interno di un sito. Invece la giurisprudenza si sta muovendo in modo univoco ritenendo che se io ho l'archivio dei giornali di un giornale online sul mio sito, io posso avere anche un motore di ricerca specializzato e più approfondito. Ma non è detto e obbligatorio che io il mio archivio di pagine di giornale lo metta pubblicamente indicizzabile da parte di Google. Se lo faccio, allora ho delle problematiche in più legate al fatto che, diventando una pagina pubblica, quella del gennaio 1940, dovrei facilitare, secondo il garante della privacy e altre decisioni, dovrei facilitare il rinvenimento delle successive notizie pro o contro, conformi o difformi, da quella del 1 gennaio 1940, in modo tale che la persona non possa sbagliarsi, e questa secondo me è un errore della giurisprudenza attuale che verrà corretta nei prossimi anni, perché la persona si potrebbe accontentare di quella pagina e dire: allora è finito il mondo il 1 gennaio 1940 e dopo non c'è stato nient'altro. Se io sto guardando un documento storico, in quel contesto so che è una pagina di quel momento e non posso aspettarmi che ci sia il futuro. Se mi interessa approfondire la questione, sarà mio onere verificare che quella cosa ha avuto conferma in seguito oppure che è finita lì e non si è fatto nient'altro. Ma queste sono altre considerazioni. È vero che abbiamo un'affermazione non tanto del diritto all'oblio, ma di una formazione molto più generica del non volere essere indicizzati da Google. Ora, se io non voglio che il mio nome sia su Google, devo semplicemente prendere l'elenco di tutte le pagine che Google indicizza e comunicare a Google di togliere l'indice da quelle parti, perché ho un fondato diritto che voglio esercitare. Google valuterà quella mia affermazione. Se non fa niente e il mio diritto è fondato, allora sono problemi per Google. Ed è questo quello che è successo. E mi stupisco del fatto che tutto sommato una cosa del genere sia andata avanti fino alle corti europee, senza andarla a risolvere semplicemente prima. Evidentemente c'erano dei discorsi tipo di voler creare un precedente o altre cose di questo genere. Comunque, il tema è questo. Molti parlano di diritto all'oblio. Il diritto all'oblio è qualcosa di più. Anzi, scusate, il diritto all'oblio è qualcosa di meno ed è qualcosa di diverso. Perché? Se io non voglio essere indicizzato oggi da Google, è un mio diritto di oggi, non a essere dimenticato. È un mio diritto oggi a non essere tracciato oggi. Oblio ha una nozione storica, quindi del passato, non solo del presente. Quindi in questo senso, poi magari si può definire in modo diverso, ma secondo me è così. Quindi il diritto all'oblio si presenta come una specificazione. Io non voglio che sia noto quello che facevo 2 o 3 anni fa. E in un'ulteriore specificazione, il diritto all'oblio viene citato dai vari garanti come un diritto a vedere scomparire i dati dopo un certo numero di anni che sono stati raccolti, perché comunque non è giusto tenere tutti i dati delle persone memorizzati da qualche parte. E su questo filone abbiamo una lettera da parte di un rappresentante di editori, se non sbaglio olandese, purtroppo non mi ricordo gli estremi, scusate, ma il nome non mi è congeniale, che ha scritto una lunga lettera a Google, che è diventata pubblica immediatamente, nella quale si dice: guarda che con te noi non possiamo fare grandi questioni perché sei un monopolista di fatto e tu ti stai tracciando la vita di tutti i nostri clienti, di tutte le persone, di tutte le imprese. Ora, in questo momento l'America è un paese democratico, civile, eccetera, eccetera, ma perché dobbiamo fornire, perché qualcuno deve memorizzare tutti i profili di chiunque nel mondo, quando sappiamo benissimo che al tempo della Seconda Guerra Mondiale questi archivi, che erano fatti per agevolare per esempio dei trattamenti fiscali nei confronti di certe categorie di cittadini, furono usati per andare non ad agevolare quei cittadini, ma per andare a metterli in galera. Quindi la migliore tutela è, superato un certo periodo, cancellare i dati, punto e basta, a meno che non ci siano altre richieste, altre esigenze espresse. Quindi non partire da una presunzione di poter mantenere tutto, ma partire dalla presunzione di dover cancellare tutto, salvo che espressamente non ci sia un accordo convenuto alle persone per quella cosa specifica, separata da un generale accordo che si può avere sull'utilizzo dell'intero servizio. Quindi non si può legare tutto al solo fatto che sei su quel servizio e quindi devi accettare tutte le condizioni d'uso di quel servizio, ma prevedere certe situazioni siano separate e possano essere gestite, negoziate dagli utenti finali singolarmente. E in questo credo che alcuni avranno capito, vi è un'apertura a un'interfaccia utente legata alla possibilità di esercitare i propri diritti. E paradossalmente, a mio parere, chi permette di esercitare tanti diritti oggi è proprio Facebook, quello che poi però memorizza tutto. Quindi valutare, pesare, è una situazione ancora in sviluppo. Siamo a maggio 2014, sono il dottor Spataro. Se volete avere delle consulenze in materia di privacy, privacy per l'utilizzo dei siti internet, ma anche per gli strumenti mobile e smartphone, sono a vostra disposizione. Mi trovate su usondemand.com o su caffè20.it o su cirille.it/internet. A tutti, buona giornata e buon lavoro.